Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Della misericordia del Signore piena è la terra, abbiamo appena cantato, introducendoci a questa Eucaristia. Il testo di oggi ci invita a rivestirci della misericordia con la quale Dio ha creato il mondo e lo sostiene. E perciò sentiamo l'Eucaristia che compiamo, che celebriamo ogni mattina, come l'atto supremo nel quale la misericordia di Dio viene donata a noi e a tutto il mondo.
Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetti 12-15. Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. Parola di Dio.
Ecco, allora abbiamo questi versetti che sono costituiscono la seconda parte, quella positiva di quella che è già iniziata anche già ieri o introdotta dai primi versetti del capitolo terzo e forse anche dagli ultimi del capitolo precedente, e che tocca di più l'aspetto del comportamento, dell'essere secondo Cristo, vivere secondo Cristo. Ecco, vediamo ora la parte positiva che continuerà anche per i versetti successivi.
Ma sembra che dopo aver fatto l'elenco, quei due elenchi di vizi, di membra ancora della terra e quindi di elementi da cui distaccarsi, oggi nel dire la parte appunto positiva, questo rivestimento, non dica solo un'alternativa, anziché quelle cose laggiù queste, ma anche in queste di oggi ci sia il vero antidoto delle precedenti, cioè com'è possibile deporre l'ira, la collera, la malizia, se non con questo perdono scambievole, perché ci può essere il lamentarsi, oppure in che modo si possa abbandonare fino in fondo un occhio concupiscente, che arrogante, che si impossessa dell'altro, se non invece avendo questi sentimenti di bontà, di umiltà, un io piccolo, ecco, che non violenta, che non soverchia. E quindi mi sembrava appunto che ci fosse un rapporto, non solo un'alternativa. E in questi elementi che oggi dice, però, questi elementi che oggi dice però sono preceduti da questi termini iniziali, santi, eletti, santi e amati. E questo mi sembra che sia molto importante. Aveva già usato degli altri termini, sempre per definire i Colossesi, la comunità credente, e diceva che, sempre al versetto 1.22, che è un po' programmatico quella parte lì, presentarvi, dice che vi ha riconciliato per mezzo della morte del suo corpo di carne, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili. E oggi ritorna il termine santi. Questa operazione è un'operazione di scelta, e dice anche, appunto, amati. Amati, mi sembra che si riesca ad amare, a perdonarsi e avere tutti i sentimenti successivi se ci si radica su questo amore precedente di Dio.
Ma continuando sulla stessa linea, io sentivo questo brano anche legato appunto all'inizio dell'inno cristologico nel capitolo primo, dove si diceva: rendendo grazie a Dio Padre che vi ha fatti degni della parte dell'eredità dei santi nella luce. E quindi questa elezione, questa scelta di Dio è appunto questo essere fatti partecipi del regno del Figlio del suo amore, e tutto il resto viene un po' di conseguenza. E in questo senso sentivo dominante questa parola: come il Signore, ecco, accogliendovi o sopportandovi gli uni gli altri, perdonandovi, facendovi grazia se qualcuno ha da lamentarsi, che evidentemente suppone che un motivo ci sia, però dice: come il Signore ha fatto grazia a voi, così anche voi. È proprio l'esperienza di questa grazia ricevuta, di questo perdono ricevuto, che può rendere capaci, perché avendo ricevuto l'esperienza dell'amore, del perdono, della grazia dei peccati propri, si riceve la possibilità di fare come il Signore. Mi sembra fortissimo questa parola, e quindi sentivo molto risuonare la parola di Gesù nel Vangelo: imparate da me. C'è proprio questo insegnamento che viene dallo Spirito Santo, che opera dentro di noi e che ci può portare a questo, a operare verso gli altri secondo quello che abbiamo ricevuto come il Signore. Ed è in questo modo che poi la pace di Cristo regna nei nostri cuori, come aveva detto Gesù nel capitolo 14 di Giovanni: vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Quindi che non è una pace secondo la ragione, è una pace gratuita, è la pace che viene dalla grazia ricevuta dal Cristo e che deve essere quella che arbitra nel cuore e che ci conforma al suo sentire.
Ma anche a me ha colpito questo versetto 15, proprio per questo verbo che viene usato nel testo greco, perché non è semplicemente regni la pace, ma è proprio la pace che fa da arbitro nei cuori, da moderatore in qualche modo. Quindi da moderatore delle passioni prima di tutto, quindi ritornare con l'invocazione a questo dono pasquale del Signore mi sembra un'indicazione molto forte, perché appunto è proprio l'Eucaristia che ci ridona tutti i giorni questa pace che placa i nostri cuori e ci rimette in quella comunione a cui siamo chiamati, fa di noi veramente un solo corpo.
Al versetto 10 avevamo letto 9-10: vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, quello che si rinnova nella conoscenza all'immagine di colui che lo ha creato. Saltiamo il versetto 10 e poi dice: dunque rivestitevi come eletti di Dio, santi e amati, di viscere di misericordia, eccetera. E qui si dice come è fatto quest'uomo nuovo, che si rinnova a immagine di colui che l'ha creato, quindi si dice com'è il creatore. Si dicono tutte le caratteristiche del creatore: viscere di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di longanimità. Si dice praticamente il nome di Dio e si dice: siate santi perché io sono santo. Siamo nello stesso, insomma il discorso è questo, di imitare Dio attraverso quest'uomo nuovo, e che deve portare l'immagine di colui che l'ha creato. Colui che è immagine del Dio invisibile è Cristo, ma attraverso la conoscenza anche il discepolo, cioè il cristiano, deve rinnovarsi secondo questa immagine. Quindi io il versetto 11 l'ho letto un po' in questo senso: ringraziamo Dio che ci ha resi partecipi, giudei e greci, circoncisione, profuzio, barbaro, uscita, schiavo, libero, tutti di questa vocazione, siate santi perché io sono santo.
Dunque, nell'incontro di lunedì sera la Morena aveva fatto notare che nella Genesi, prima della cacciata dell'uomo, Dio lo aveva vestito, e allora così adesso appunto con quello che diceva Sara mi sembrava che sì, questo vestimento dato da Dio e quindi questo invito a rivestirsi, e quindi sì, mi sembrava bello, insomma.
Ma mi sembra che questo punto, siate riconoscenti, sia fondamentale. Siamo, per noi molto difficile di essere riconoscenti e consapevoli veramente di essere amati. E solo se siamo così, se siamo riconoscenti, se costantemente torniamo a comprendere quanto dobbiamo essere riconoscenti perché siamo amati, e questo ci permette poi di essere come loro, come viene descritto qui, pieni di sentimenti di misericordia, di bontà, eccetera. Non è perché ci diciamo che dobbiamo essere così, ma proprio se ci riempiamo della consapevolezza della nostra situazione di amati, riusciamo poi eventualmente a fare un piccolo passo in questa direzione.
L'espressione "in un solo corpo" del versetto 15 mi viene da questa così, da questa lettura di Colossesi di questa volta, di sentirlo soprattutto, certamente tutti uniti, perché tante volte Paolo anche nei Corinti dice che tutti insieme siamo il corpo di Cristo, ma intenderla proprio come un corpo che è in Cristo, perché è come se, cioè, ho sentito molto forte la parte in cui rivela chi siamo noi nel, come dire, nel piano di Dio, Cristo in voi, ma tantissime volte voi uniti al Cristo. E quindi questa pace di cui parla il versetto 15, o questi atteggiamenti buoni, veri, di cui ha parlato nel versetto 12-13, sono possibili perché siamo in Lui, è l'unico modo, l'unico perché di questa comportarsi secondo il suo volere, perché Lui, che essendo attaccato a noi, ci rende possibile di fare delle cose che non sono nostre istintivamente.
Ma continuando adesso su quanto diceva Barbara, e anche le cose che sono state dette prima, questa esortazione a far morire, nella pericope di ieri vedevamo fate morire le membra che sono sulla terra, e comunque le passioni, gettate via da voi, quindi c'è uno spogliarsi, un togliere qualcosa che non è secondo la dignità nuova ricevuta nel battesimo, secondo il Cristo, e oggi questa invece esortazione a rivestirsi. Anche a me aveva colpito molto che prima di dire di che cosa bisogna rivestirsi, dica come scelti, come eletti, santi e amati. E poi dice di viscere, queste viscere. E poi mi colpiva che avrebbe potuto dire viscere di misericordia e invece specifica tutte queste misericordia, bontà, umiltà, mitezza, longanimità, come a dire le tante sfaccettature che ha la misericordia, che ha, cioè, queste viscere, ma sono, appunto, come si diceva prima, sono le viscere stesse di Dio, non è tanto un nostro sforzo, cioè uno sforzo del, cioè non è, ci deve essere, penso che sia, cioè l'impegno, la tensione, il desiderio, ma penso che essenzialmente è poi un dono di Dio, è una trasformazione che Dio stesso fa in noi, di far morire quelle passioni e di rivestirci di queste viscere di misericordia. E ma io poi, questo è un pensiero mio, lo butto così, dico, ma allora se Dio può far, cioè ci ha scelti, ci ama, potrebbe far morire le passioni e rivestirci, allora dov'è il, cioè, perché di fatto poi noi constatiamo che facciamo fatica a far morire le passioni e a rivestirci invece di queste viscere di misericordia di Dio. No, così pensavo che in fondo poi il battesimo non è una cosa magica, cioè non è che Dio ce la mette addosso e c'è una nostra adesione, un nostro corrispondere, una nostra supplica, pensavo più che altro, una nostra supplica a che Dio perché Dio compia in noi queste cose e ci rivesta dell'uomo nuovo.
Io aggiungo alcune cose, una cosa poi, soprattutto le cose che sono già state dette. È chiaro che il richiamo è al versetto 10, rivestendovi dell'uomo nuovo, e poi oggi descrive, da oggi inizia la descrizione dell'uomo nuovo, cos'è, chi è, che cosa fa, che qualità ha, e contrapposto all'uomo vecchio, che era la finale del versetto nuovo, del quale bisogna spogliarsi, con le sue azioni. Queste sono le azioni dell'uomo nuovo, che oggi comincia a descrivere, che porterà ancora avanti. E quello che però, io dico solo una cosa, mi ha colpito, mi ha fermato, è l'inizio del versetto 12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati. Avrebbe potuto dire benissimo tante altre cose, come discepoli di Cristo, conquistati da Cristo. Usa questi termini. Secondo me è molto significativo, perché l'uomo nuovo è sì una creazione nuova che avviene con Gesù nel Nuovo Testamento, ma è già descritto nell'Antico Testamento. È già ciò che ricerca Israele fin dalla sua elezione, perché questi tre termini, eletti di Dio, santi e amati, sono tipici della elezione, del patto di Israele. È chiaro che in Cristo sono realizzati in modo pieno, ma è la ricerca di tutta la fede di Israele questa, e sono inseriti questi, i Colossesi, perché parla a dei pagani che hanno creduto in Gesù, sta parlando a questi. In Cristo, tramite Cristo, sono inseriti nella realizzazione piena delle promesse di Dio fatte a Israele, che sono una creazione nuova, perché anche Israele deve divenire una creazione nuova, in quanto in Cristo c'è una novità, però sono sue fin da allora e anche per tutti gli altri. E a me era venuto in mente anche i Salmi 111 e 112, che vanno letti insieme, se vi ricordate l'abbiamo detto tante volte. Il primo descrive Dio, buono, misericordioso, il secondo descrive colui che segue la Torah, buono, si usano gli stessi termini, chi segue la Torah diventa come Dio. E l'imitatio Dei, che là è detta, viene detta insieme, mettendo insieme i due salmi, e qui è la stessa cosa. È il concetto ripreso che viene realizzato in Cristo, con tutti questi sentimenti che costituiscono l'uomo nuovo. È ciò che Dio ha ricercato fin dalla creazione, fin dal peccato, diciamo, di creare l'uomo nuovo, e che in Cristo finalmente riceve la sua realizzazione piena. Ho finito il tempo, dico solo, aggiungo una cosa, cioè in questo modo c'è la novità di Cristo, ma c'è anche una continuità nel disegno di Dio, non è che inventa qualcosa. E poi l'altra cosa invece, Cristo viene ricordato al versetto 15, e la pace di Cristo regni in mezzo a voi. E la pace di Cristo, che può essere a questo punto in mezzo a voi, nei vostri cuori, perché siete stati chiamati in un solo corpo, che è il corpo della Chiesa. E qui sta parlando dei pagani e dei quelli che hanno creduto in Gesù da parte dei... Qui mette insieme le due parti che compongono la Chiesa. Pare molto bello, è una completezza dell'uomo nuovo molto bella.